Il caffè della domenica di Maria Latella.
Buona domenica. Prendiamo il caffè della domenica con un autore che io amo moltissimo, è già stato ospite del nostro caffè in altre occasioni. Sapete che uno dei suoi saggi, La società signorile di massa, è una delle opere che sono più citate quando si parla della nostra vita quotidiana. Insomma, avete capito che prendiamo il caffè con Luca Ricolfi. Buona domenica, professore.
Buona domenica anche a voi.
Il suo ultimo saggio, pubblicato dalla Nave di Teseo proprio in questi giorni, è Il follemente corretto, l'inclusione che esclude e l'ascesa della nuova elite. Qui stiamo parlando di tutta quella conventio ad excludendum, diciamo così, che sulla base di una neolingua politicamente corretta, lei sostiene, esclude tutti quelli che, soprattutto per questioni culturali, non cito parola per parola, non possono permettersi di baloccarsi con i problemi come i pronomi, le desinenze, l'asterisco, l'identità di genere, la sessualità più o meno polimorfa. E su questo siamo assolutamente d'accordo. Qual è il senso di questo suo nuovo saggio, professor Ricolfi?
Originariamente io avevo in mente di fare un dizionario del politicamente corretto, poi mi sono reso conto che ci avrei messo anni e sarebbe stato un volume di 2 o 3 mila pagine. E quindi ho rinunciato e mi sono limitato a degli esempi, cioè io ho raccolto in questo libro una quarantina di esempi di follia, perché il follemente corretto è fondamentalmente una degenerazione del politicamente corretto. Il senso generale credo sia questo: non solo di avvertire sui pericoli per la libertà di espressione, perché questi sono abbastanza evidenti a tutti. I pericoli che io metto in luce sono i pericoli di aumentare le divisioni sociali, di compromettere la coesione sociale e soprattutto di danneggiare, marginare alcune categorie, in qualche caso molto ampie e in altro caso abbastanza ampie. Certamente i ceti popolari sono danneggiati dall'attenzione soprattutto del mondo progressista nei confronti del politicamente corretto, perché questo finisce per farci dimenticare i problemi più sostanziali del nostro paese, ma ci sono anche altre categorie, per esempio le donne sono estremamente danneggiate dal follemente corretto, infatti alcune di esse stanno facendo delle coraggiose battaglie contro. Penso ad esempio al problema di...
Io penso all'autrice, alla Rowling, no? L'autrice della amatissima Harry Potter, che è stata violentemente attaccata proprio perché non accetta di sottomettersi ad alcune, come dire, astruserie che poi sono delle vere e proprie, diciamo, diventano delle proprie vere e proprie azioni dittatoriali.
Abbiamo anche in Italia qualcuno, in Italia per esempio c'è Marina Terragni che sta facendo una battaglia encomiabile a difesa delle donne sulla linea della Rowling.
Allora, pensiamo ad alcune forzature paradossali. L'Associazione Americana dei Produttori di Materiali Audio ha pensato che oggi non si poteva più parlare di Jack maschio e Jack femmina, e quindi d'ora in poi, in nome di uno spirito di inclusività e coerenza, cito tra virgolette, il jack maschio si chiamerà plug, spina, e quello femmina, insomma il jack femmina, socket, presa. E abbiamo fatto un bel passo avanti,
E questo è un esempio perfetto della differenza che c'è fra il politicamente corretto, che invitava semplicemente a rispettare il sesso femminile, il genere femminile, è il follemente corretto che pensa che anche le cose possano offendersi o che l'offesa possa passare attraverso le cose. Ma ci sono anche esempi ancora più incredibili, per esempio Lufthansa che proibisce ai piloti di dire care signore, cari signori, benvenuti a bordo, perché questo significa rivolgersi ai maschi e alle femmine, ma ahimè ci potrebbe essere qualcuno che non è né maschio né femmina, che non ha ancora deciso se maschio o femmina, che è transessuale, eccetera, potrebbe essersi offeso. E quindi Lufthansa cosa farà? Dirà soltanto buongiorno, senza dire cari signori, cari signori. Allora, capite che questo vuol dire andare veramente al di là di ogni ragionevolezza. Oppure la storia di, io racconto nel mio libro, la storia del professor Pievani che manda un libro negli Stati Uniti in inglese e la redattrice gli scrive: va tutto bene, ci sono solo due parole da correggere che sono cieco e nano. Voi pensate che sia il vecchio politicamente corretto, ma se si va a vedere i contesti in cui le parole sono usate si vede la differenza, perché cieco è usato dal professor Pievani nel suo libro per dire che l'evoluzione è cieca, cioè non segue un piano, e nano per dire che c'è l'elefante nano in certe piccole isole.
Non allora, potremmo più dire vicolo cieco, eh?
non potremmo più neanche dire aspetta un nanosecondo che devo finire una cosa, o parlare di nanotecnologie. È appunto il passaggio da una cosa che capivamo tutti, anche se non tutti la condividevamo, cioè il politicamente corretto. Per esempio Natalia Ginzburg, appena si affermò il politicamente corretto in Italia, disse: è una grande ipocrisia, perché ci occupiamo delle parole, non della sostanza delle cose. Ma qui siamo molto oltre.
Questo è un tema sul quale lei insiste molto nel saggio Il follemente corretto. Quindi sgombriamo il campo. Ecco, Luca Ricolfi non sta sostenendo il punto di vista del generale Vannacci, per capirci. Ecco, ma sostiene.
Ma assolutamente no, ci mancherebbe altro.
Sostiene che se ci concentriamo sulla guerra dei pronomi, perdiamo di vista problemi ben più concreti, drammatici, e approfondiamo ancora di più questo solco che sta dividendo, e si vede vistosamente in Italia, in Francia, in Germania e soprattutto ora con le elezioni americane negli Stati Uniti. Dicevo, approfondiamo ulteriormente il solco tra chi si può permettere di concentrarsi tanto sui pronomi e chi invece fa i conti ogni giorno con le difficoltà della vita. È così?
Assolutamente. Io faccio anche un esempio molto specifico, cioè di un gruppo sociale di cui parlo nel mio libro precedente, una società signorile di massa, quella che io chiamo l'infrastruttura paraschiavistica della società italiana. Sono 3 milioni e mezzo di persone in ambiti e in contesti molto diversi tra di loro. Io però li ho contati proprio dal punto di vista statistico, sono circa 3 milioni e mezzo di persone che vivono in condizioni di oppressione e sfruttamento che io ho definito paraschiavistiche. Pensiamo, per fare un esempio estremo, i raccoglitori di pomodori, ma poi ci sono anche tutta una serie di, per esempio, gli addetti delle cooperative nel trasporto e magazzinaggio, il lavoro irregolare in agricoltura, in edilizia. Ci sono un sacco di situazioni drammatiche, e questi sono il 15% della forza lavoro. Nessuno se ne occupa, a meno che mai i sindacati. Allora noi ci trastulliamo con i pronomi quando i problemi che la sinistra dovrebbe affrontare sono di questo tipo. Infatti io nel libro sostengo anche che il follemente corretto è autolesionistico. Chi sta seguendo le elezioni americane dovrebbe farsi qualche domanda sui rischi che Kamala Harris corre per non saper prendere le distanze da questo.
Astutamente lei nel suo, per esempio, intervento alla convention di Chicago si è ben guardata dall'insistere sulla terminologia woke.
Verissimo.
O nel brandire il wokismo. Lei sospetta, e nel suo saggio lo fa capire, che tutta questa attenzione al linguaggio nasconda in realtà un alto potenziale discriminatorio. Insomma, come se le élite volessero accrescere il loro status morale e far sentire inadeguati quanti non le approvano. È così?
Sì, assolutamente. Io anzi nel libro, dato che faccio il sociologo, cerco di individuare anche quali sono i segmenti fondamentali di questa nuova élite che attraverso il follemente corretto sta semplicemente aumentando il suo potere. Io parlo delle vestali della lingua, della neolingua, cioè quelli che si occupano di farci parlare come vogliono loro, in buona sostanza, e sono tantissime categorie di persone. Purtroppo ci siamo anche noi che siamo nel mondo della cultura, del giornalismo, spesso a sostenere queste posizioni e a difenderle. Poi ci sono le lobby del bene, tutte le associazioni di attivisti che pensano di avere la verità in tasca e ci spiegano quali sono i problemi e quali sono le soluzioni. E poi ci sono anche altre categorie, quelle che io chiamo le guardie rosse della diversity, cioè gli staff delle imprese, delle burocrazie che si occupano di apparentemente di temi giustissimi, cioè equità, diversità, eccetera, ma in realtà lo fanno in un modo estremamente autoritario e oppressivo. Io nel mio libro riporto degli esempi agghiaccianti.
Li facciamo tra un minuto, una breve pausa, professor Ricolfi, e torniamo tra pochissimi secondi.
Attenzione, prego. Tutti gli ascoltatori interessati a
risparmi, diritti,
pensioni, lavoro
e molto altro ancora
sono pregati di procedere al più presto al gate di Radio 24 per l'ascolto di Due di Denari.
Deborah Rosciani
e Mauro Meazza
vi accolgono al gate tutte le mattine dalle 11 alle 12
e su Instagram con l'account Due di Denari
e con il podcast sulle maggiori piattaforme.
Please proceed a Radio 24 al più presto. Buon viaggio. Ops, scusate. Buon ascolto.
Il caffè della domenica.
Eccoci, stiamo prendendo il nostro caffè della domenica con Luca Ricolfi, sociologo, responsabile scientifico e presidente della Fondazione David Hume, editorialista del Messaggero. Luca Ricolfi stava per farci qualche esempio di come, per esempio, questa dittatura del pronome, il follemente corretto che dà il titolo al suo nuovo saggio, si sia impadronito anche appunto delle grandi aziende del mondo del lusso. C'è della buona fede, ma molto c'è probabilmente anche del calcolo di marketing, no?
Ma io sostengo proprio questo, cioè che in realtà è un problema di marketing. Cioè ci sono state delle situazioni nelle quali le grandi aziende, ma penso per esempio anche alla Disney, per fare un esempio innocente, non solo le banche o altre grandi industrie, hanno ritenuto che schierarsi dalla parte del follemente corretto gli avrebbe portato dei benefici in termini di immagine. E questo è stato vero fino a un certo punto, ma poi anche comportato in alcuni casi dei costi eccessivi. Se noi guardiamo gli ultimi un anno e mezzo, sono tantissime le aziende che avevano degli staff cosiddetti DEI, cioè Diversity, Equity e Inclusion, che avevano, dicevo, degli staff DEI e che hanno dovuto smobilitarli, un po' perché costosissimi, ma un po' anche perché una parte dei consumatori, degli acquirenti, si ribellava. Per esempio, quelli che compravano motociclette,
Sì, certo.
Le Harley Davidson, è un pubblico che non ama l'indottrinamento ideologico e quindi questo movimento a un certo punto ha avuto anche ha cominciato anche
a c'è stato una specie di backlash,
un
di contraccolpo,
esatto,
un contraccolpo è successo
molto recente
anche all'end Al Land tedesco della Baviera, che ha di recente messo al bando l'uso dell'asterisco, della schwa, della chiocciola, dei due punti, cioè tutti l'artificio per indicare sia i maschi sia le femmine.
Anche la Svizzera, ho appena fatto un'intervista con la TV svizzera in cui c'era il presidente della Crusca, in cui spiegavano che la Svizzera ha reagito e ha messo delle direttive di uso corretto della lingua, che prevedono tranquillamente di tornare a usare quello che abbiamo sempre usato, cioè il plurale maschile per riferirsi. Se dico mamma e papà sono usciti di casa, non è che sono maschilista perché dico usciti e non uscite di casa, perché usciti nella nostra lingua ha sempre coperto sia il maschio che la femmina. Ecco, la Svizzera
attenzione.
Ha esplicitato.
Le oppongo un'obiezione molto comune. L'obiezione è: si comincia con il riproporre il maschile e poi molto velocemente si torna alla restaurazione. Perché il linguaggio conta, le parole sono importanti, per citare Nanni Moretti, e stiamo attenti perché ci vuole un attimo per perdere, diciamo, quelle conquiste che le donne attraverso la battaglia sulla parità di genere hanno conquistato soprattutto negli ultimi 3 decenni.
Ma io non credo che sia che siano queste le grandi conquiste delle donne, cioè il fatto che in un aereo ti dicano signore e signori anziché signori e signore, sì, può far piacere le donne, ma non è una grande conquista. Il fatto che i ministri possano scegliere se essere chiamati la ministra o il ministro è sicuramente una cosa sensata, ma non è una grande conquista. Cioè, le grandi conquiste delle donne sono state sul piano, per esempio, dell'accesso alle professioni, l'aborto, il divorzio, le leggi sul lavoro che permettono una maggiore condivisione delle responsabilità rispetto ai figli. Cioè, la cosa di fondo che io cerco di spiegare è che probabilmente la ragione per cui i progressisti a un certo punto si sono innamorati di questa cosa è che costa molto di meno. Cioè, se io mi dovessi occupare, ad esempio, di portare fuori del lavoro nero questi 3,5 milioni di paraschiavi, ci sarebbe un impegno sindacale enorme, anche organizzativo, dei rischi per chi va a affrontare queste situazioni, perché spesso ci sono situazioni caporalato, eccetera, ma soprattutto dei costi enormi per la politica economica. Perché se tu vuoi smettere di pagare i braccianti 4 euro l'ora, devi fare qualcosa.
Oppure,
non puoi semplicemente dire
i ragazzi che ci portano la pizza a casa la sera.
Esatto. Mm. Allora, tutti questi grandi problemi sociali noi riusciamo a non affrontarli perché c'è l'arma di distrazione di massa del follemente corretto. Cioè l'economia conta.
Come no. C'è una graduatoria, secondo lei, delle aberrazioni che lei cita nel suo Il follemente corretto?
No, secondo me non c'è una vera graduatoria, però io faccio una distinzione. Ci sono aspetti del follemente corretto che fanno solo ridere o creano discriminazioni generiche. Ad esempio, che se tu sbagli i pronomi e sei in un salotto, in un ambiente un po' culturalmente elevato, fai una figuraccia e magari poi ti emarginano. Però questi sono problemi minori. I problemi grossi sono là dove ci sono delle esclusioni effettive. Penso per esempio al caso degli sport femminili. Il fatto che negli sport femminili o nelle carceri ci sia l'accesso a maschi biologici che si vivono o sono in transizione come femmine, questo riduce gravemente gli spazi delle donne. Il fatto che nelle quote rosa dei posti possono essere occupati da maschi biologici che si percepiscono come donne, cosa che è già successo in alcuni paesi, ha degli effetti obiettivi, materiali, non è soltanto un disagio un fastidio, ma la cosa più grave sicuramente è quella delle carceri, dove abbiamo avuto dei casi di stupro perché maschi sono finiti in reparti femminili.
E poi c'è, a mio avviso anche abbastanza inquietante, e lei da professore universitario avrà avuto modo di coglierla ancor più di quanto sia stato possibile per me, c'è la deriva un po' ossessiva degli studenti, attentissimi al linguaggio, fino alle appunto follie del politicamente corretto di protestare per il peso eccessivo dei filosofi bianchi come Platone e Kant nei programmi universitari, e questo è accaduto negli atenei inglesi.
Tra l'altro questo è l'origine della parola follemente corretto, nel senso che io ho trovato per la prima volta questa parola follemente corretto in un articolo del Fatto Quotidiano di 7 anni fa, era 12 gennaio 2017, in cui si menzionava proprio gli atenei americani, nei quali gli studenti pretendevano che Platone, Kant e Aristotele fossero sostituiti da filosofi del terzo mondo, eccetera. Quindi l'origine, il primo luogo in cui si parlò di follemente corretto è proprio a proposito di questo fenomeno. Sì, ha perfettamente ragione, gli studenti, i giovani, sono un problema, nel senso che hanno una ipersensibilità a questo genere di cose, che però mi conferma anche una cosa, cioè che quando i problemi sono quelli veri o classici, nel caso degli studenti, soprattutto degli studenti universitari, noi stiamo parlando di ceti privilegiati che possono, cioè teniamo conto che in Italia si laurea con una laurea vera al 20% delle persone, con una laurea quasi laurea tipo triennale il 30%, siamo uno dei paesi del mondo avanzato con il minor numero di laureati. Perché dico questo? Perché proprio il fatto che siano pochi significa che sono un'elite. Ci sono certo anche gli studenti lavoratori, figli di operai che fanno l'università, però fondamentalmente il segmento degli studenti è un segmento privilegiato. Allora è abbastanza normale che se tu non fai un lavoro durissimo, non hai problemi di nocività ambientale, non sei sottopagato e sfruttato, puoi anche trastullarti con voglio essere chiamato xi o per o zi, che sono i pronomi inglesi, piuttosto che she e he. Ma perché fondamentalmente sei baciato dal benessere, ma qui andremo sulla società signorile di massa.
Sì, quella società signorile di massa che ho appunto citato all'inizio della nostra conversazione. Grazie Luca Ricolfi, autore del saggio Il follemente corretto, pubblicato per La nave di Teseo. Grazie per aver preso il caffè della domenica con noi, e io vi aspetto alle 11 se vorrete con Nessuno è perfetta. A tra poco.
Grazie a voi.